You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Allora, un graditissimo ritorno qui alla DeepCon. Vi ricorderete sicuramente 2 anni fa con Andrea, quando è venuto a presentare Antropocinema. Abbiamo fatto quel panel dopo cena che ha avuto una prima parte seria, appunto, perché Andrea comunque è giornalista, saggista, studioso di cinema, eccetera. E poi vi ricorderete la parte meno seria, diciamo, sulle vignette che Andrea si diverte a fare dei vendicazzari su Facebook.
Sì, quest'anno ripetiamo un po' lo schema, perché ci sarà anche in questo caso una parte un po' più seria, una parte un po' più ludica. Fa parte di me, io non riesco a restare serio per più di 15 minuti, insomma, soprattutto quando si tratta di me. Comunque sono contento di essere di nuovo qui. 2 anni fa è stata un'esperienza molto bella, quest'anno sarà un pochino più di volata, perché nel frattempo, oltre ad aver scritto 3 libri, ho fatto anche una bambina, quindi diciamo che ho i tempi un pochino più ristretti, però sono veramente contento di essere qui, di rivedervi. È un appuntamento importante.
E di presentare i vari libri.
Dalla cosa più DeepCon, quindi forse, oddio, non so qua, visto che qui ci sono molti trekkies, non so se
no va benissimo,
però so che siete comunque in generale appassionati, anche perché lega ad Antropocinema, che è il libro che abbiamo qua. Parlo io, come facciamo? Parlo io. Allora, piccolo preambolo per chi magari non c'era o per chi non mi conosce. Io sì, di mestiere faccio il giornalista, anche se mi occupo di cinema, scrivo per Cinecittà News, e questo mi porta anche a riflettere molto sul cinema. Lo faccio attraverso questi saggi, che però sono fortemente influenzati dai miei studi in ambito antropologico. Antropocinema, che presentammo 2 anni fa, era appunto una raccolta di saggi che analizzava alcune delle maggiori saghe cinematografiche hollywoodiane con il metodo utilizzato dalla Scuola Romana di Storia delle Religioni, che è il metodo comparativo. In realtà è un saggio che in molti hanno definito non accademico, e questo in realtà a me fa piacere, perché effettivamente i miei saggi non nascono mai in seno a una cattedra. Poi qualche volta vado pure a insegnare all'università, mi è capitato con la LUIS in particolar modo, questo proprio tra i 2 anni è stata un'esperienza nuova. Però sono idee che vengono a me e che faccio principalmente proprio per la passione e per il piacere di parlare di cinema in maniera un po' diversa. Non sono saggi di critica, la critica è un'attività che io non svolgo più di tanto, pur parlando di cinema, cioè la svolgo per passione, nel senso che quando magari ecco con nuovi mezzi tra Facebook, blog, eccetera, mi capita di fare sì, anche dei giudizi, però non è la cosa principale. Pure perché è molto difficile fare critica oggi e soprattutto essere seguiti ed essere letti, che comunque un po' tutti possono dare la propria opinione su poi sia fatto con competenza o meno conta poco, però non è che mi stimoli particolarmente. Quando vado a fare il saggista preferisco sperimentare altre strade, e quindi mi è venuta abbastanza spontanea questa via, diciamo, antropologica, però che non vi spaventi, insomma.
Molti di voi l'hanno comprato già.
È quello che spero. Quando mi dicono guarda, l'abbiamo letto come se fosse un romanzo, mi fa particolarmente piacere. Per Antropocinema me l'hanno detto. Tra l'altro Antropocinema poi ha vinto anche un premio, insomma. Piacere. Il metodo qual è? In realtà è molto semplice. In antropologia, soprattutto storico-religiosa, che è creato, non dico specializzato perché poi non è diventato. Si utilizzano i miti, e in particolar modo delle religioni che conosciamo meno, quindi in realtà non tanto il cristianesimo, più materia. Però l'antropologo utilizza le religioni magari delle, non so, le popolazioni tradizionali, America, o poi ognuno ha il suo campo. Io ho studiato tantissimo gli aspetti. Per compararli, perché i miti cambiano? Ci sono tantissime versioni dello stesso mito, soprattutto quando sono orale. Perché come le fiabe è abbastanza facile cambiare qualcosa di volta in volta. C'è un motivo specifico per cui il mito cambia, e questa è una definizione non mia, antropologi ben più rilevanti di me, in particolar modo Angelo Brelich, aveva individuato che il mito cambia perché il mito, nelle società che producono il mito, è considerato vero, non è considerato una favola, una fiaba, qualcosa che è successo, è accaduto tanto tempo fa. Viene spontaneo dire anche in una galassia lontana lontana, quindi mi comincio ad avvicinare un pochino all'argomento. Però il mito viene raccontato sempre per fondare delle cose che invece hanno molto a che fare con l'attualità. Il mito è mutevole per fondare quello che la società considera immutabile, o dovrebbe considerare immutabile. E quindi qui si divide fondamentalmente in 2 grosse tranche. Le cose che sono effettivamente mutevoli, come le istituzioni culturali, che possono cambiare a seconda di quello che succede nella storia, e le cose che sono invece immutevoli, che riguardano più proprio l'antropologo, quindi la morte, il fatto che tutti gli uomini piangano, il fatto che tutti più o meno abbiano la capacità di riprodursi o comunque ci aspirino, eccetera. E il mito deve mantenere questa capacità di mutevolezza proprio per adattarsi a quello che è mutevole. E qui vado proprio di esempio, che è quello che faccio sempre. Pensiamo ad esempio ai miti degli indiani d'America, e pensiamo a una cosa che chiunque abbia visto un western nella sua vita sicuramente ha sentito nominare, che è il grande spirito. È una traduzione molto generica, insomma, traslitterazione molto generica. Io ho studiato un pochino i miti degli irochesi, e questo grande spirito non c'era nelle prime versioni del mito. prime versioni del mito, tutte le versioni del mito sono riportate da occidentali, chiaramente, no? Perché se no non li avremmo conosciuti proprio per. No, però è una cosa che sfugge, chiaramente.
Bene dirlo.
È banale, ma sfugge. Che è ovvio che prima non ci arrivavano. E già il fatto che comunque ci sia un incontro tra due società e due culture così diverse influisce sul mito. Chiaramente, essendo tutti missionari, tutti, i primi,
parte.
Gran parte, occidentali che prendevano contatto con queste popolazioni, chiaramente insistevano su questa univocità dello spirito che invece non c'era. Loro avevano un Pantheon, che già è una forzatura dire Pantheon, però insomma avevano queste entità superumane che erano rappresentazioni degli aspetti della realtà. Ma a forza di insistere, cioè, ce ne sarà uno più importante degli altri, ovviamente pensando al dio cristiano, al monoteismo, e allora esce fuori questa figura. Ecco quindi un modo in cui il mito cambia in maniera molto forte e molto radicale. Col cinema questa cosa si può fare, è un argomento che è stato trattato più volte, in ambito accademico tendono a dire di no perché c'è una forte componente, cioè il fatto che noi i nostri miti non li consideriamo veri. Cioè, nessuno pensa che Star Wars o Star Trek sia qualcosa che è accaduto veramente. Qualcuno lo pensa pure, secondo me. Però pochi. Però, diciamo, questa è la prima cosa. C'è una domanda? Ah, tu, sì.
No, è solo cretino.
No, non è cretino, invece è intelligente. Anch'io credo fortemente nella verità di tutte le storie immaginarie, però non nella verità didascalica, insomma, o quantomeno non lo posso dire quando faccio lo studioso, perché altrimenti...
Questa non te l'avevo mai detta. Abbiamo avuto come ospite
ma questa non è una cosa poi così, cioè forse è una situazione particolarmente esagerata, ma se tu vai a leggere sui gruppi fan di Star Wars, ma così come immagino di qualsiasi altra saga, questi parlano come se Kylo e Rey fossero dei personaggi veri, prendono posizione, si devono fidanzare, no? Si devono odiare, eccetera. Quindi comunque sarà considerato storicamente vero, ma comunque ha un'importanza anche questa forma di mito che orienta comunque il pubblico. Siccome io come antropologo sono interessato al pubblico, il critico forse è più interessato al regista, allo sceneggiatore, eccetera, a me interessa proprio come il mito arriva al pubblico e come il pubblico in qualche modo determina e crea e partecipa, compartecipa alla creazione del mito. E allora, diciamo, ho trovato particolarmente interessante questa strada. Non vi riparlo di antropocinema, perché, insomma, ne abbiamo già parlato, avete letto, spero, e conosciuto, o avrete sempre comunque l'opportunità di leggerlo, perché ancora ne ho qualche copia, non tantissima, però qualcuna da vendere ce l'ho. È andato abbastanza bene per essere un saggio, insomma, i saggi non fanno mai grossissime vendite, però è stato un piccolo successo editoriale. Tanto che con lo stesso editore, che è Golem Libri, un ragazzo molto in gamba, si chiama Roberto, crede in questi progetti, anche perché vendono, quindi comunque poi ci crede, abbiamo pensato di dargli un seguito. Però non è facile dare un seguito a un saggio, cioè che facciamo, Antropocinema 2, non sapevamo bene come fare. Ha avuto lui, devo dire, l'idea di proseguire il percorso con un saggio, che però speriamo che diventi una serie di saggi, monografico, dici? Ciascuno dedicato a un franchise specifico. Antropocinema si chiudeva con un capitolo di una decina di pagine su Star Wars, e quindi abbiamo ripreso proprio da Star Wars, che nel frattempo Antropocinema, diciamo, è uscito nel 2015, ma comunque era stato scritto prima, nel 2012-13, quando ancora non c'era la Disney o comunque non si era ancora affermata. Con l'arrivo della Disney c'è stato il rilancio di Star Wars, e quindi anche il rilancio del mito è stato rimesso in discussione. E abbiamo pensato di fare uno spin-off piuttosto che un seguito, mi piace definirlo così, che è questo Star Wars, il mito dei mille volti, che con lo stesso approccio di antropocinema però si dedica specificamente alla saga creata da George Lucas e proseguita da un sacco di persone, Disney, ma anche da tutti quelli che hanno scritto i libri e i fumetti, perché io analizzo proprio il mito in maniera cross-mediale, i videogiochi, non è facile farlo stare in un libro, alla fine sono poche pagine, ho scritto una bestia di 300 pagine, poi... Me l'hanno fortemente editato, devo dire che sono contento, perché comunque l'essenziale c'è sempre stato, perché Star Wars è proprio interessante da questo punto di vista, come tutte le grandi saghe. Però Star Wars ha una particolarità che hanno in pochi franchise. Forse ce l'ha il franchise del Dottor Who, che io però non conosco, forse Star Trek, pochi altri. E questa particolarità è proprio la forza, il coinvolgimento del pubblico stesso. Ci ho riflettuto soprattutto guardando un documentario molto bello, che forse voi conoscete, che si chiama People vs. George Lucas. Se non lo conoscete, ve lo consiglio perché è veramente molto interessante. Che fa proprio, cioè mi ha dato il là perché fa proprio quello che interessa a me. Anche quello è un documentario pre-Disney, no? Quindi il lavoro è stato poi applicarlo a quello che è successo. Il documentario dice una cosa, secondo me, molto importante, su cui io non avevo tanto riflettuto, pur essendo parte di tutto questo, perché io sono un fan storico di Star Wars. Un fan, no, non sono, in realtà non sono un fan, perché poi il fan è quello che accetta un po' tutto quello che gli viene dato in pasto e non si sta a fare troppi problemi. Problemi, tra virgolette, me li faccio, non sono problemi, sono
Quello,
passioni, no?
esatto, no, diciamo che quello che accetta un po' tutto è il fan cretino.
Vabbè, sì, io preferisco sempre definirmi ammiratore piuttosto che fan, perché il fan c'ha sempre comunque chiamiamoli geneticamente fan, tanto ci capiamo. Tra di noi ce lo possiamo pure dire che siamo fan, insomma, basta che non si sappia fuori da qui. Pensiamo a quanto già ci fosse un invito da parte dei creatori, diciamo George Lucas per semplificare, in realtà c'è tutto il reparto merchandise, c'è tutti gli sceneggiatori, cioè uno parla sempre del regista, in realtà non c'è mai solo il regista, tutto al cinema che è un'arte essa dove tante persone devono intervenire. Però prima ancora del film sono stati distribuiti nemmeno i pupazzi, come dicevamo, nemmeno le action figures, ma i blister vuoti che poi uno portando il biglietto del cinema avrebbe completato con le action figures. Questo prima che uscisse il primo film di Guerre Stellari, che si chiamava solo Guerre Stellari, non si chiamava Episodio 4, si chiamava semplicemente Guerre Stellari, neanche Una Nuova Speranza. Cioè. Questo che cosa significa? Significa che prima ancora di vedere il film, uno era invitato a giocare, cioè a inventare delle storie con quei personaggi. Quindi è chiaro che poi il pubblico di un franchise importante come Star Wars si senta coinvolto in prima persona. Piano piano, a vari livelli di mistificazione, si sente anche autorizzato a dire la sua in maniera anche molto forte. Ed è andato tutto bene, è stato tutto abbastanza armonico. C'erano sempre chiaramente gli interscambi, c'era Starlog, i lettori scrivevano, non sono d'accordo con questo, Luke non deve essere il figlio di Darth Vader, eccetera. Non c'era la rete, quindi diciamo era tutto molto più soft, era tutto molto più specifico. Chiaramente con l'arrivo di internet è diventato tutto molto più frenetico. Però già comunque il pubblico si sentiva di intervenire e in qualche modo influenzava, cioè alcune osservazioni, se molto reiterate, poi si riflettono anche su quello che effettivamente il mito acquisisce. Io do un po' per scontato che i film di Star Wars l'avete visti tutti, insomma, e anche il libro chiaramente non racconta per l'ennesima volta la trama. È un libro per chi conosce Star Wars e se non lo conosce ha voglia di approfondire, quindi insomma va visto col corollario almeno dei film. Poi io parlo dei fumetti, di queste cose, allora lì magari vado un po' più nello specifico perché diciamo, è difficile andare a risalire. Però ad esempio pensiamo a un'acquisizione recente della mitologia di Star Wars, che è l'architetto, comunque la mente dietro la progettazione della Morte Nera, Rogue One va a coprire uno dei più grossi, chiamiamoli buchi di sceneggiatura, anche se io sono di quelli che, insomma, l'uso del termine buco di sceneggiatura spesso è fin troppo, cioè abusa, cioè si usa buco di sceneggiatura per definire tutto, anche le cose che non ci piacciono. E però, insomma, c'è una cosa che effettivamente ci ha lasciato tutti per anni un po' così, perché, insomma, l'arma suprema che più potente dell'universo, eccetera, la distruggi semplicemente entrando in un portellone. Sì, per carità, segreto, ma insomma, abbastanza localizzabile, non c'è nemmeno un codice di sicurezza. Ci siamo chiesti tutti: ma chi è quel cretino che ha progettato questa entrata così? No? Per anni ce lo siamo chiesti e questa domanda è rimbalzata prima su Starlog dagli anni 70, poi sulla rete, eccetera. Beh, Rogue One ha fatto un'operazione, a parte che sembra un bel film, ma molto intelligente in questo senso, perché ha aggiunto un elemento al mito per adattarlo al pubblico moderno che è più scafato. Quindi, esattamente come il grande spirito si adatta ai nuovi indiani d'America che sono a contatto con gli occidentali e quindi ci devono parlare, Rogue One si adatta al pubblico moderno che, insomma, magari va su internet e va a cercare scusa come funziona la progettazione delle cose. Non è possibile che. E quindi inserisce questo elemento spiegando che in realtà quello non era un cretino, ma era uno che l'ha fatto apposta per indebolire quest'arma perché lui voleva che fosse debole.
E tra l'altro ti interrompo un attimo, Andrea, secondo me, opinione personale, era effettivamente un dato che voleva mettere proprio il pubblico che interviene.
Sicuramente credo che sia il più adatto a quelli che hanno amato gli Star Wars classici. Poi ci sarebbe tutto un altro discorso interessante da fare, non so se abbiamo tempo, sulla schizofrenia della Disney sul trattare il mito di Star Wars, nel senso che a parte che adesso hanno fatto un ribaltone perché blocco agli spin-off, quindi una cosa più concentrata, eccetera, perché c'è stato un mezzo flop che è stato quello di loro trattano, diciamo, la saga principale, mi sembra, cioè il primo film che hanno fatto è un film molto nostalgico, quindi rivolto sia agli appassionati, ma anche con la rifondazione, la nuova protagonista. Tra l'altro la cosa interessante, la protagonista donna è una cosa che ha sempre fatto capolino nella mitologia di Star Wars. Io mi sono andato a rileggere, ci sono nel libro, sono molto interessanti, forse l'avete letto, le screenplays di George Lucas, ne ho riprese qualcosa, ma anche quelle le versioni non definitive, e c'è un punto in cui Luke è una donna e ci sono addirittura delle illustrazioni di Ralph McQuarrie che rappresentano Luke come una donna, che sembra proprio l'attuale Rey, quindi quello secondo me è un recupero del mito.
Certo.
Perché? Perché lui che stava abbastanza, Lucas mezzo pazzo, ma pure aveva delle intuizioni geniali, era la fine degli anni 60 quando lui cominciava a pensare a queste cose, poi adesso hanno più hanno meno, sicuramente magari, però insomma il femminismo era una cosa che gli ronzava, ma evidentemente poi hanno pensato che forse i tempi non fossero maturi, adesso capirai, hanno intuito e poi a seguire Capitan Marvel e tutte queste cose qua. Rey secondo me è un personaggio molto azzeccato, però è un recupero, è questo per dire che il mito appunto tante volte si riadatta, ma anche ripescando delle cose che c'hai nuce e poi le sviluppa. No, però una cosa interessante che hai detto, Star Wars si regge in gran parte sui cosiddetti buchi e su quello che non è stato pensato. Un altro mito che a me interessa è quello che sta attorno a Star Wars, cioè non la storia di Star Wars, ma come il pubblico se lo ricorda. E questa è una riflessione che invece è partita da un'esperienza personale. Una volta mi sono trovato in taxi tornando dal lavoro con un tizio che era appassionato di Star Wars. Io credo che avessi con un tassista, insomma. Era un tizio perché non so come si chiama, però era il tassista. Io avevo una maglietta di Star Wars e quindi abbiamo cominciato a parlare e lui ha cominciato a darmi la sua versione di Star Wars, la sua versione del mito. La sua versione era che George Lucas avesse scritto addirittura, non solo pensato, ma scritto tutta la storia dall'inizio alla fine, che esistessero dei libri che lui aveva letto.
Convinto
di averli letto. Sì, li aveva lui, li aveva letto, ma era convinto. Io non gli ho detto il mestiere che facevo, ma un po' non ci ho avuto il coraggio perché mi dispiaceva, un po' perché mi stava interessando, dico voglio vedere il suo Star Wars qual è, perché questo fa l'antropologo, cioè per me è importante, anche se non è ufficiale, non è canonico, per me è più importante il suo che quello canonico. Insomma, esistevano questi libri, lui l'aveva letti perché gli aveva dati negli anni 70, non so quale amico dall'America, forse gli aveva dati veramente, se l'era inventati questo amico, non lo so, bisogna anche dargli la possibilità, e tutto era pensato dall'inizio, funzionava perfettamente, e questa è la verità di fede, come in filosofia, c'è la verità di fede e la verità di ragione. E va bene la verità di fede, perché come gli africani, parlo genericamente, gli Zulu considerano vero il mito di un culo che fonda la morte, lui considerava vero il mito di George Lucas che crea tutto dall'inizio alla fine. Ovviamente se ti vai a vedere i film e sei un po' scafato, ti accorgi che non è così. Ma la stessa grande rivelazione di parentela tra Darth Vader e Luke, e tra Luke e Leia, non era assolutamente contemplata alla fine del primo film, tanto che Darth Vader non sente la presenza di Luke, tortura quella che dovrebbe essere la figlia, manco se ne accorge, e non è solo perché è cattivo, perché quando un cattivo tortura la figlia, anche che il film non te lo rivela, però c'è una colonna sonora che lo sottolinea, ci sono delle cose, quello proprio no, non ci avevano proprio pensato, si capisce perfettamente, ma questo lo rende ancora più affascinante. E poi se vai a vedere le interviste di Lucas, lui lo ammette che le cose se le ha inventate in corsa, però lo ammette a un certo momento, quando ancora non c'era la rete, non c'avevano paura di dire le cose, no?
Infatti.
Fino a un certo punto lo ammetteva, poi ha cominciato a dire no, era tutto pensato da principio, e uno gli crede, no? È così che si fonda il mito. E molti si ricordano di questa scritta episodio 4, E non c'era durante le prime distribuzioni del film, non c'era né episodio 4 né Una Nuova Speranza. È una cosa che è arrivata dopo L'Impero Colpisce Ancora, con la riedizione hanno iniziato a inserire questa natura episodica. E a lui piaceva così, perché era un vezzo, perché gli piaceva Flash Gordon, questi serial, no, che tu arrivavi all'episodio 4 ma lo capivi lo stesso perché comunque lo dovevi capire, insomma. Quindi era un vezzo narrativo che però ha creato questa atmosfera di fascino, di mistero. E adesso molti credono, per molti anni, ripeto, con la rete è un pochino più difficile, però è la fede che ti orienta, quindi se ci vuoi credere ci credi, che effettivamente tutto sia stato pensato da principio. Il casino quando succede? Quando arriva la trilogia prequel, perché con la trilogia prequel c'è proprio un ribaltone fortissimo, per cui Lucas dice: ok, avete giocato, fino adesso siete stati voi i protagonisti, avete fatto come vi pareva, adesso mi riprendo tutto io e vi racconto quello che dico io. E per dispetto, non lo so se per dispetto o per affermare la sua creatività o semplicemente perché gli andava, vi racconto proprio quello di cui non ve ne frega niente, cioè vi racconto della federazione, del commercio. Noi volevamo sapere Obi-Wan e Anakin come si sono conosciuti, il giovane pilota che fa la corsa delle macchinette a scontro, cioè tutta una serie di cose allucinanti, no? Cioè ve lo stai facendo apposta. E molti si sono incazzati. Jar Jar Binks,
no vabbè, cioè,
che è un personaggio geniale, cioè io adoro Jar Jar Binks, cioè all'inizio mi sono incazzato, no? Cioè, chi è che mette Palpatine al potere? Jar Jar Binks. Quindi questo significa che se tu sei un fan di Star Wars, ti deve piacere Jar Jar Binks.
Non ti piace.
E no, ti deve piacere, perché se ti piace Darth Vader è stato messo al potere da Palpatine e Palpatine è stato messo al potere da Jar Jar Binks. Quindi se non ci fosse Jar Jar Binks non ci sarebbe Star Wars. Quindi di qui l'incazzatura e la cesura forte del pubblico con la parte creativa. Disney sta cercando un pochino di riconciliare, ma secondo me, insomma, ancora non ha capito bene come fare, perché dicevo, il primo film molto nostalgico, quindi insomma piaceva, salvava un po' capre e cavoli. Il secondo completamente dissacrante, cioè Gli Ultimi Jedi è la versione Marvel Studios di Star Wars, quindi le battute, la parodia, attenzione, non l'ironia che c'è sempre stata, l'ironia è diegetica, cioè Han Solo è un personaggio ironico, fa le battute, ma il ferro da stiro che sembra l'astronave che poi è un ferro da stiro, quella è una cosa di Mel Brooks, cioè è il regista che sta prendendo in giro quello che succede, si prende questo carico, questa responsabilità, e quello non è piaciuto. Mentre i supereroi Marvel piacciono, perché piacciono? Perché i fumetti prima non li leggeva nessuno, parliamoci chiaro, cioè li leggevamo in quattro i fumetti. Allora sui supereroi, beh, perché i supereroi fanno le stesse battute che facevano prima quelli che odiavano i film dei supereroi. Thor c'ha il costume da scemo, a Mr. Fantastic si allunga pure il pisello, e dicono loro adesso, e quindi al pubblico gli piace, perché l'antropologo, no? Perché è un pubblico che non ha mai letto i fumetti, non conosce in gran parte, ovviamente parlo di grossi numeri, poi ci sarà invece l'appassionato, quello che fa la differenza, che gli possono piacere lo stesso queste cose, però sono fatti per conquistare il pubblico che prima guardava Beverly Hills 90210, i film dei fratelli Farrelly, e quindi ci devono mettere queste cose che spesso poi sono anche preponderanti rispetto alla e con la Marvel funziona, piaccia o non piaccia, comunque ha funzionato, successo fenomenale e pochissime critiche, sempre sui grandi numeri. Con Gli Ultimi Jedi non fa tanto ride, perché la gente che va a vedere Star Wars, cioè è cresciuta con Star Wars e lo considera un mito, una cosa sacra, quindi Luke che si getta alle spalle la spada nel momento, l'anticlimax, non è piaciuto tanto, e allora marcia indietro, cioè che aspetta, si sono incazzati, che è andato bene lo stesso il film perché è sempre Star Wars, però quello dopo non è andato tanto bene.
Infatti.
E allora, come
non
dire,
ci ripensato un attimo.
Tanto che hanno richiamato J.J. Abrams, adesso non so che cosa combineranno con episodio 9, sono molto curioso perché voglio vedere come ne escono. Io mi sono divertito con Gli Ultimi Jedi, ma mi sono divertito perché io li considero fan film. Cioè per me una volta che possono pure cazzeggiare sui supereroi mi arrabbio, ma è la stessa cosa,
perché
la stessa cosa.
Di più perché leggevi,
sì,
i fumetti.
Ma è la stessa identica cosa, è un problema mio personale, non è che sono più brutti o più belli, i supereroi mi arrabbio perché io non vedrò mai Thor al cinema come lo vorrei vedere, mentre Star Wars al cinema ho visto.
Io sono d'accordo, quindi sono assolutamente d'accordo con te, cioè per me Thor me l'hanno rovinato.
Sì, ma Thor, ma tutti praticamente, cioè per me dopo, diciamo, da quando è subentrata la Disney è un'altra cosa, non, adesso... Su Facebook mi ci incazzo parecchio, sono anche scorretto. Per fare il politicamente corretto dico che è un'altra cosa rispetto a quello che avrei voluto vedere io. Ma come pubblico mi fa arrabbiare. Quindi provo quello che hanno provato quelli che hanno reagito male agli Ultimi Jedi. È una cosa che capisco molto. Sugli Ultimi Jedi però ho riso, perché dico, fino a ieri con i supereroi ero io che rompevo i coglioni, e mo con Star Wars non ve fa ride. Cioè, E però adesso insomma la Disney ci sta ripensando un pochino. Ecco, diciamo questo, ma vi ho dato proprio l'infarinatura di quello di cui si parla in questo libro. E poi tante altre riflessioni, i fumetti che integrano tanti altri buchi, situazioni, li evolvono. Altra cosa che mi ha affascinato tantissimo. Forse chiudiamo su Star Wars perché poi passiamo ad altro. Sono due cose che stanno proprio negli ultimi Jedi e che sono risultate strane a chi conosceva gli altri Star Wars. Sono proprio due scene specifiche. La prima è quella in cui Kylo e Rey parlano con quel montaggio alternato a due galassie di distanza, come se fossero così, no? È una cosa che in realtà già c'era, perché comunque anche Luke e Leia si sentono a distanza, però non era resa in quel modo grafico. Qui in quel modo grafico qualcuno ha detto sì, vabbè, così parlano. In realtà è un concetto che c'è. Ma perché è così? Perché adesso c'è Skype. Quindi tu con Skype parli con uno che sta a una galassia di distanza e puoi fare campo e controcampo. È un linguaggio nuovo acquisito dal cambio dei tempi e quindi il mito che cambia e si adatta, bene o male. La seconda cosa, la scena dell'ammiraglio Holdo, è ammiraglio? Adesso non voglio fare, vabbè, insomma, del personaggio di Laura Dern, ancora devo culturalizzarli questi personaggi nuovi, che per salvare la situazione si getta attraverso l'iperspazio per fracassare la nave nemica. Una scena molto figa, molto epica, con 30 secondi di silenzio che molti hanno malinterpretato, tanto che nei cinema americani c'erano i cartelli che dicevano: guardate che non è che non funziona l'audio, sono proprio 30 secondi. Questo per dire il pubblico a cui serio, no? Cioè il contadino della Iowa che va là e se non sente l'audio, e per quello ci devono essere battute che lo fanno ride, ma con Star Wars, ripeto, non funziona. Esatto, comunque non è quello che mi interessa, ma è Banzai. Lui invece ci sta, lui, perché ha già capito dove vado a parare. Quello che mi interessa è che poi giustamente tutti si sono chiesti: e vabbè, ok, scena figa, ma perché nell'universo di Star Wars nessuno l'ha mai fatta una cosa del genere? Cioè, perché nessuno ha mai pensato di fare un attentato suicida buttandosi contro la nave del nemico? Sarà così semplice? Allora teorie scientifiche, cose, cioè, quella che mi sembra più elegante, ed è il pubblico qua che mitizza, che fa mitopoiesi e magari sarà ripresa, quella che mi sembra più interessante è un giornalista, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque lo riporto nel libro, che ha detto: no, ma questa è una cosa che è stata acquisita perché ci sono stati gli attentati alle Torri Gemelle, gli attacchi kamikaze, quindi prima di tutto è un elemento nuovo che prima non si pensa. Quando si faceva un film di guerra era più raro che si pensa, cioè ci saranno sicuramente esempi di film di guerra dove si vedono attacchi suicidi,
però era più che altro tipico dei giapponesi,
era una cosa, sì, ce lo pensavi. Quindi questa è una cosa mutuata da quello, quindi forte, ok, figo, cioè un elemento nuovo fatto da un personaggio teoricamente buono, ma è una strategia di guerra, buono cattivo, poi nell'universo di Star Wars diventa sempre più relativo, ma soprattutto è un crimine di guerra probabilmente, quindi per quello non si può fare, perché rompe il protocollo, è come Kurz che taglia le teste, cioè dici in guerra vai a, come fare la battuta di Apocalypse Now, vai a fare la multa a uno che corre a Indianapolis, sì, però Kurz non lo può fare perché quella guerra non la decide lui, e quindi l'ammiraglio Ordo non può decidere le regole di come si fa la guerra. Si può fare tecnicamente, si può saltare tecnicamente nell'iperspazio per spaccare in due una nave avversaria, però tu non lo puoi fare perché c'è un protocollo da seguire. Queste sono cose che dice il pubblico, il film non le dice, ti lancia solo questa scena epica, se ti sta bene l'accetti, sospendi l'incredulità, e se no, sempre più difficile sospendere l'incredulità al giorno d'oggi, ti fai queste domande. Non è escluso che magari faranno una storia, un film, un accenno nel prossimo film, un fumetto, un libro che spiega quali sono le regole di guerra di Star Wars, che ricordiamoci c'è sempre Wars nel titolo, cioè sono comunque film di guerra.
È qualche... Oh, altrimenti.
Abbiamo pure tempo, volendo possiamo anche soffermarci. No. Non lo so, questa è una fan theory, chiaramente, sì. Sì, sì, ma è la modalità con cui l'ha attaccata che è strana, no? È strana perché, allora, ripetiamo, verità di fede e verità di ragione. Verità di ragione è che non ci hanno pensato, non gliene frega niente, cioè ovviamente. La verità di fede è che ci deve essere un motivo, quindi tu giustamente fai la tua puntualizzazione e poi magari qualcun altro ti può dire sì, però quella nave c'aveva il piripicchio che la faceva escludere dal... A me interessa il processo, non mi interessa sapere se questa è la giustificazione o meno, Però tra tutte le giustificazioni che hanno dato, mi sembra quella più interessante per svilupparci sopra una storia.
Emanuele.
Ma c'hai ragione, eh? Cioè, non sei... No, non l'ho letto, non mi sembra. Ah no, l'ho letto. Sì, l'ho letto, l'ho letto.
Famoso fan integralista, insomma, no? Che se gli tocchi quello che è stato fatto per la prima volta, devi leggermente da lì o da quello che lui immagina. Proseguo te. Poi c'è anche...
Ah, siamo tutti una testa unica, chiaramente. Oh, ti posso dare la risposta da storico delle religioni, tra virgolette, nel senso che come ci sono diversi livelli di fede, di credo religioso, c'è anche un diverso livello di fandom, quindi sì, ci sono degli integralisti che fanno come dici tu, e poi diversi livelli di coscienza, cioè io pure mi incacchio quando vedo delle cose nei film, però so benissimo che non è che poi, cioè dico la mia, poi può essere una cosa che magari pensiamo in tanti e influisce oppure non influisce, insomma è sempre una questione di passione. E il fandom odi quello che... No, questo non penso, forse è un po' esagerato. Cioè, nel senso, c'è una parte di fandom che magari sì, se la prende moltissimo sul personale. Io uso sempre termini molto teatrali, si incacchiano, si arrabbiano. In realtà, poi non lo so, amo sempre pensare che le persone ci abbiano anche una vita oltre a questo, quindi forse sbaglio. C'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha, vedo certi gruppi di gente che secondo me non ce l'ha.
Sicuramente.
Però non è neanche detto, perché magari poi fuori dalla rete invece sono persone tranquillissime, eccetera. Io penso che ci sia un momento di rottura per tutti e che è personale, e se quando diventa se tanti momenti personali diventano un momento di rottura, allora diventa fandom. Faccio l'esempio con la Disney. Capitan Marvel è il primo film Marvel Disney che io non sono voluto andare a vedere. Non perché lo odio o perché lo voglio boicottare, ma perché c'ho poco tempo, c'ho una bambina piccola, mi manca mezza filmografia di Truffaut, un film dove già so che ci stanno due cose che mi fanno arrabbiare, me lo sono fatto raccontare, ma perché io devo andare a vedere? Cioè, nel senso, onestamente...
Quali sono?
Non le dico perché sono spoiler e Capitan Marvel è fresco ancora, su Star Wars lo faccio.
È spoiler free.
Posso? Beh, a me... Intanto, vabbè, ma non è quello il problema. Intanto la sostituzione di una figura importante, che è quella non tanto del Capitan Marvel protagonista, ma del Capitan Marvel storico, Marvel, con una figura femminile, che mi sembra molto gratuita. Nel momento in cui tu hai già deciso di fare un film con una supereroina donna importante, mi sta bene, però perché devi fare questa cosa che è uno sberleffo a chi ha amato i fumetti? Io l'ho amato, ti ho dato i soldi per 30 anni, sinceramente non ci vengo a vedere questo film, perché mi stai dicendo non è per te, vattene proprio. Invece puoi fare una cosa inclusiva per i vecchi e per i giovani, visto che ormai c'è anche il target di vecchi, di quarantenni a cui piacciono. Questo è un altro tema interessante. Cioè, secondo me si è creato un target nuovo negli ultimi anni, che prima non c'era. C'erano o i bambini e ragazzi, quindi film per bambini e ragazzi, oppure i film per adulti erano direttamente i film drammatici, film d'autore, eccetera. Adesso ci stanno i quarantenni che vorrebbero vedere dei film di cultura pop, di cultura nerd, e c'è pochissimo materiale dedicato a loro. Tanto che la giustificazione che mi danno sempre è: vabbè, ma tu critichi questo film, ma non è per te. Ma io non è che lo critico, dico che non è per me, siamo a dire la stessa cosa. E però poi dici: no, lo devi andare a vedere. Ma perché lo devi andare a vedere se non è per me? Ma hai appena detto che non è per me, no?
È come quando era cominciata a girare l'ipotesi che avrebbero potuto fare un film sui Fantastici 4 in cui il Dottor Destino diventa la donna. Io ho detto: non posso,
è una cosa,
non lo vado a vedere.
Costa pure bene, ma prima fai il film con i Fantastici 4, no, come un, e poi dopo inserisci degli elementi nuovi. E poi vabbè, l'occhio di Nick Fury cavato dal gatto mi sembra veramente una sciocchezza, cioè un film, insomma, una gag, un personaggio così importante. Ma non è questo importante, magari il film sarà bellissimo, io ho scelto che per ora non lo vedo, magari tra un anno me lo vedo, tra due mesi, non lo so, mia figlia, non è, voglio dire, è il mio momento di rottura, ho capito che la Marvel non sta facendo film per me, non me lo vado a vedere. Se altri 10.000, 20.000, 50.000 quarantenni lo capiscono, probabilmente la Marvel cambia atteggiamento, altrimenti non lo cambia. Può darsi che so solo io, non è importante, no? Non è che gufo e che voglio che cambi, sto dicendo come funziona il pubblico, no? Cioè nel senso è non so tutto, calcola, so tutto. No, io me ne accorgo e capisco che non è una cosa che è come, diciamo, beh, io ero uno che per bisogno indotto li vedeva tutti, quindi sono interessante da questo punto, mi auto-antropologizzo, no? Cioè, fino a ieri, siccome c'era scritto marchio Marvel, pure se era un film porno con gli asini, l'andavo a vedere perché c'era scritto Marvel. Adesso magari, cioè, dico, forse il porno con gli asini posso anche non vederlo. Stessa cosa Star Wars, Star Wars per esempio ancora mi regge, ma non è importante quello che penso io. Questo è quello che fa il critico, a me non me ne frega niente. È importante che se quello che penso io lo pensassero anche tantissime altre persone, allora sarebbe influente. È una cosa banale, ma funziona così. C'è un punto di rottura, c'è un punto di cambiamento. Evidentemente il cambiamento in questo momento va verso quella direzione, insomma. Quindi penso che non sia tanto una questione di odio, penso che sia una questione di disinteresse. Finché c'è l'odio, tra virgolette, ci si accaniscono, vuol dire che ancora funziona. E quando ti disinteressi, no? Io ho capito che il corrispettivo, come, non lo so, a me piace Dracula, ma non mi sentivo in obbligo di andare a vedere i film di Twilight, perché non erano per me, non mi interessavano. E la stessa cosa, quelli sono film tratti vagamente dai fumetti che io ho amato, ma non sono più i miei fumetti, quindi posso anche non vederli. Quello cosa funzionerà? Che c'ho una figlia piccola, quindi me la scampo per qualche anno, poi probabilmente tra 5-6 anni, se ancora andranno le mode cinecomic, io tornerò e pagherò il mio biglietto anche se non mi piace, ed è su questo che si fonda l'industria, certo. Però siccome i figli si fanno sempre più tardi, secondo me si allargherà, e questa è una cosa interessante, si allargherà quel bacino di quarantenni, cinquantenni che chiederanno dei film accanto a questi fatti per i loro figli, anche dei film fatti per loro. Oggi c'è poco. Io due film ho visto nell'ultimo anno che ho trovato interessanti, anzi tre, ci mettiamo, interessanti per un target mio, personale, che andrei a vedere io. Uno è Aquaman, penso che il comparto Warner DC stia facendo un lavoro interessante perché ha inseguito la Marvel per un certo periodo, poi ha capito che non funzionava, anche perché quella roba la puoi vendere solo se c'hai la potenza di fuoco della Disney, e loro non ce l'hanno per ora, finché non se li compra anche la Disney, e quindi stanno tentando di fare quello che la Marvel non offre, quindi dei film che sì, abbiano gli elementi moderni, ci abbiano un po' di umorismo, un po' di cose eccetera, ma dove tu i supereroi li riconosci per quelli che erano anche quasi, sì, beh, Jason Momoa è Moro, però più o meno insomma la figura è quella, e questo è il film commerciale. Poi ce ne sono due non commerciali che vi consiglio, che sono Mandy di Panos Cosmatos con Nicolas Cage, che è un trip allucinogeno assurdo, con lui gli ammazzano la fidanzata e massacra dei cristiani estremisti che si vestono come satanisti, cioè una roba lisergica, quadratura che dura tantissimo, vabbè, come se fossero tante illustrazioni di Frank Frazetta. E poi questo film che mi ha stupito, che ho visto da poco, che si chiama Border, creature di confine. È un film di realismo magico, svedese, pure lì non vi voglio dire troppo, però insomma, su figure folcloriche, ma trattate in maniera molto particolare, cioè tu non sai che è un film fantasy fino a metà film, adesso ve l'ho detto, però insomma comunque, questi sono dei film che includono degli elementi di cultura fantastica, fantascientifica, pop, eccetera, ma che un quarantenne si può vedere senza collassare. Forse c'è Spider-Man un nuovo universo su cui ho qualche riserva, comunque è molto bello graficamente, ed è, lì è doppio, no? Cioè bambini, adulti, eccetera. Questa fascia di target io la guarderei se fossi anche la Disney, cioè perché non fare per esempio dei film animati tratti dalla trilogia dei romanzi di Timothy Zahn? Cioè, sarebbe una figata, anche se sono fuori canone, chi se ne frega, io penso che ci sarebbe un'orda di quarantenni che se li comprerebbe, se li vedrebbe volentieri e ci farebbe vedere pure al figlio per dire guarda che questo è il vero Star Wars, e così guadagnerebbero il doppio. Forse ancora è presto, ma tra 10-15 anni tanto le cose dovranno cambiare. Secondo me comunque è l'azzardo, magari dico una fesseria, però si fa anche il Toto futuro cinema. Secondo me ci saranno più film dedicati a questa fascia di pubblico particolare, e poi siamo noi, insomma.
Andrea, che si accontenta Goldrick?
Sì, allora io farei forse, io quello lo lascerei come dolce finale, okay. Fare un passaggino su colpo di scena che ci tengo perché... Vabbè, no, colpo di scena diciamo giusto due parole.
Di come è nato?
Sì, è stata una sorpresa. Io quest'anno avevo già in mente di l'anno scorso, in realtà. Il mio libro. L'ammiraglio Holdo. È arrivato l'ammiraglio Holdo, va bene. Insomma, stavo lavorando su Star Wars, quindi il mio libro, perché poi non è tanto scriverli quanto promuoverli. Era quello, avevo scritto, diciamo realizzato, quest'altro libretto di cui vi parleremo alla fine, quindi non pensavo di fare un terzo libro, però a sorpresa ho vinto un concorso letterario, perché mi piace anche scrivere di narrativa, avrei sempre voluto esordire anche con la narrativa, non immaginavo di farlo adesso, ho mandato un racconto, questa casa editrice si chiama MDS, da Viareggio, ha vinto il primo premio e nel primo, insomma, nel pacchetto, cioè era oltre a un premio in denaro che poi ho speso per andare lì, come sempre succede, c'era anche l'editing di un libro che io non avevo. Tanto, e dopo qualche mese mi ha chiamato l'editore e mi ha detto: ma questo libro ce l'hai nel cassetto? Dico, veramente io non c'ho neanche il cassetto, nel senso i libri li scrivo quando so che li pubblico, no? Non ce l'avevo. E quindi alla fine ho dovuto fare appello a quello che è il taccuino mentale che hanno tutti gli scriventi, gli scrittori. In realtà avevo delle cose, avevo dei racconti che non erano mai stati completati, avevo dei soggetti, perché faccio anche il fumettista per la Bugs Comics, dei soggetti di storie che insomma non erano stati approvati perché magari non funzionavano nel linguaggio fumetti, eccetera. E ho messo su questo libro che è una raccolta di racconti, in realtà non è propriamente un romanzo, però c'è una cornice che lo fa un po' romanzesco, poi i racconti sono legati tra di loro e ci sono racconti multigenere, sempre chiaramente con la punta fantastica, insomma, molta fantascienza, molto horror, anche un po' di noir, un po' di commedia, tutti basati sul racconto breve, tutti definiti da questo colpo di scena finale, come se fossero tanti piccoli episodi dei confini della realtà. Mi sono divertito parecchio, anche la trama, quella complessiva, ha un colpo di scena finale, c'è la copertina di Fabrizio De Fabrizis, quindi il legame col mondo del fumetto, lui è il fumettista esplosivo, l'inventore di Capitan Novara, un ragazzo geniale che si è inventato questo personaggio che andava sulle tovagliette dei pub e poi dopo hanno cominciato a lavorare su quello anche bene. La prefazione di Andrea Cavalletto, che è un fumettista che sicuramente conoscerete, ha scritto tra le altre cose di Landog, ma c'ha una sua carriera importante, e la postfazione di Andrea Pergolari, che invece è un uomo di cinema e teatro, insomma, è un libro a cui tengo molto, quindi lo sto portando in giro, mi faceva piacere comunque presentarvelo. Non vi racconto molto, anche perché è un libro con i colpi di scena, quindi non si può spoilerare.
Infatti, assolutamente.
Però è pieno di spoiler sugli altri film, tanto che c'è scritto spoiler alert in copertina, ci abbiamo lavorato. Quindi se siete maniaci degli spoiler, io non ci credo allo spoiler, nel senso, per me se il film è bello comunque, quindi... Mi sono permesso, chiaramente non parlo degli ultimi film, però ecco, parlo del Pianeta delle Scimmie, insomma, tutti sapranno, spero, come va a finire, non si offenderanno troppo.
Sì, io vi consiglio di leggerlo, io non sono riuscita a leggerlo tutto perché non ho avuto tempo, ma ho iniziato i primi racconti, Andrea scrive molto bene e mi è piaciuto molto, quindi ne abbiamo poche copie, ma chi vuole farlo, insomma, lo può trovare in vendita appunto.
Diciamo, non è per mettervi fretta, io purtroppo oggi sto qui solo adesso, quindi se volete la firma sono disponibile, ma purtroppo poi dopo devo scappare a casa perché ho la piccola che reclama e la mamma che deve andare, credo, a Pilates, non so. Quindi.
Mi sembra giusto. E chiudiamo praticamente con chi si accontenta Goldrake, che è per me una piccola chicca perché praticamente è una raccolta di aforismi alla Guglielmino, diciamo, per cui noi l'abbiamo presentato insieme a Colpo di Scena, avevo fatto una presentazione a Lubic di Roma subito dopo. E ci siamo divertiti moltissimo a un certo punto anche a leggere alcune di questi aforismi, insomma.
E adesso li leggiamo, così chiudiamo, spero, in bellezza, un po' come l'anno scorso, spero di farvi fare due risate. Allora, aforismi è una cosa che si dice per fare il figo, sono i miei status di Facebook. A 10 anni della mia iscrizione su Facebook ho ceduto a quelli che mi dicevano sono troppo divertenti, li devi pubblicare. Io dicevo, ma dai, ma è una cazzata, ma posso, poi faccio i saggi di antropologia. No, alla fine ho detto, vabbè, pubblichiamolo per divertirci, ma pure per riflettere, perché poi effettivamente è tutta scrittura, è tutto modo di ragionare. Qui mi hanno dato manforte Valentina Pettinato e Francesco Alò, che sono due colleghi che mi hanno fatto prefazione e postfazione. Il libro esiste in due copertine, proprio come si fa
con gli appassionati
di fumetti. Qui ne ho una sola che sta lì al reception, disegnata da Sudario Brando, che è un bravissimo illustratore emergente che sta facendo cose veramente belle. Questa invece che vedete qui, che è anche quella che avete visto scorrere, è disegnata da Tuono Pettinato, che è anche lui, insomma, è una firma importante.
E qui si può aprire a caso, vi giuro, ho aperto a caso, ve ne leggo una, la capite tutti ovviamente, perché questo è il contesto giusto. Dite a Tannhauser di chiudere le porte che fa corrente.
Diciamo qualcuna così. Ma tutti quelli che esultano per gli incassi di un film, poi due spicci almeno gli arrivano? Ragazzi, aiutatemi, vorrei vedere The Hateful Eight, ma non riesco a trovare i primi fottuti 7 capitoli. La casa delle finestre che cazzo si ridono. Da un grande potere derivano grandi chitte senkula.
Così, ed è tutto così. Tutto così, quindi...
Il sonno della ragione genera stronzi, cioè non è tutto, ci sono anche delle parti filosofiche, l'abbiamo divisa.
Questa è meravigliosa, la bellezza è nell'occhio di Chihuahua.
Dietro a un grande uomo c'è sempre un grande culo, di solito.
Sonno della ragione genera stronzi.
Questa
l'ho già letta.
Non inseguite i vostri sogni, che poi si spaventano e scappano, corteggiateli con gentilezza e soprattutto presentatevi.
Io di videogiochi me ne intendo, te sei una sega.
E poi alla fine Angry Birds si traduce liberamente in cazzi amari. Non male, anzi.
Di questo quante copie ne portate?
Di queste portate, ci sono 4-5 copie.
Mi sa che sono già andate.
Allora, finché sto qua ce n'ho ancora altre, quindi poi me le riporto. Vabbè, insomma, ce ne sono tantissime, quindi io vi lascio il piacere della scoperta. Cielo a pecorelle, tu madre a pecorina. Anche la volgarità la uso molto spesso, perché la volgarità a me fa ridere. L'invidia è una brutta bestia, ma anche la tua faccia da cazzo è uno scherzo. Vabbè, insomma... Ragazzi, così chiudiamo.
Noi ringraziamo Andrea che come al solito ci fa pensare, ci fa riflettere, ma ci fa anche fare risate, che è quello poi che è il succo di questa manifestazione.
Ma,
quindi.
Sai, io penso sempre una cosa, che se tu parli di cinema in teoria fai la cosa che ti piace e ti prendi troppo sul serio e non ti fai mai una risata, facevi prima andare a fare l'avvocato e guadagnavi più soldi, cioè, quindi...
Infatti.
Insomma, non so se ci sono avvocati in sala, magari ci sono avvocati simpaticissimi, però per dire, insomma, è importante, ecco, anche
riderci
sopra.
Va bene, allora, grazie Andrea, ti aspettiamo l'anno prossimo con Michelle e la piccola.
Va bene, d'accordo.
Possibilmente per la sfilata dei costumi.
Va bene, dai, così la iniziamo. Grazie ragazzi.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 è pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.